Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Su Unica Radio oggi parliamo con Stefania Prandi, che ha realizzato reportage in Italia, Europa, Africa e Sud America. Giornalista, fotografa e scrittrice. Il 27 maggio avrà luogo la presentazione del suo libro e lavoro fotografico Le conseguenze, i femminicidi e lo sguardo di chi resta, al Teatro Massimo, che già ospita la mostra fotografica visitabile fino al 19 giugno. 30 ritratti ricostruiscono le storie di donne vittime di femminicidio grazie allo sguardo di chi resta e non si arrende alla violenza di genere. Benvenuta Stefania.
Buongiorno.
Il suo progetto precedente, Oro Rosso, è un reportage sulle donne che si snoda in tre paesi affacciati sul Mediterraneo. Da dove nasce invece questo suo progetto Le conseguenze, dedicato interamente alla realtà italiana? E quanto tempo ha impiegato a raccogliere tutte le testimonianze?
Da diversi anni mi occupo come giornalista e fotografa di questioni di genere, questioni legate alla violenza maschile contro le donne e quindi diciamo in contemporanea al progetto Oro Rosso ho iniziato anche questo progetto sul femminicidio. Mi interessava cercare un approccio diverso rispetto a quello che vedevo anche da fruitrice al tema proprio del femminicidio, perché la parola femminicidio giustamente viene molto usata da giornali, radio e televisioni per indicare l'uccisione oppure la sparizione di una donna a causa del suo genere di appartenenza, cioè del suo essere donna, per motivi di odio, disprezzo, piacere o senso del possesso, però poi negli articoli e nei titoli spesso si nota questo insistere su una colpevolizzazione delle donne, su dettagli morbosi rispetto al fatto in sé e a tralasciare completamente tutto quello che invece ha portato di fatto al femminicidio e anche alle ragioni sociali e culturali che poi purtroppo sono alla base di questo fenomeno. Quindi mi interessava trovare delle prospettive diverse e chiaramente occupandomi di ambito mediatico ho cercato di farlo usando vari livelli vari sistemi, quindi quello del libro scritto e poi il lavoro fotografico. Mi interessava quello che è emerso diciamo dalle prime ricerche che ho fatto era anche questa reazione da parte dei familiari. Quindi io mi sono concentrata soprattutto sulle conseguenze, quindi sull'impatto che il femminicidio ha sulla società attraverso il primo impatto che ha sulla famiglia, perché oltre alla morte tremenda delle donne che vengono uccise ci sono tutta una serie di persone, dalle madri ai fratelli, alle sorelle, ai padri, ai figli che restano e che continuano a vivere le conseguenze del femminicidio. In questo percorso mi sono resa conto che queste persone, esattamente come le donne che vengono uccise, non sono delle vittime passive, ma sono delle persone che in realtà fanno una serie di azioni che contribuiscono a migliorare la società, da scrivere libri, organizzare iniziative a livello di sensibilizzazione, come ad esempio manifestazioni, raccolte fondi, sit-in, a fare mettere le panchine rosse nelle piazze, ad aiutare fisicamente proprio donne che subiscono violenza e che cercano aiuto in loro perché magari diventano conosciuti soprattutto a livello locale. Quindi mi sembrava importante raccontare anche questo lato del fenomeno che invece purtroppo spesso a livello mediatico è ancora poco conosciuto.
Ogni foto è accompagnata da una lettera che un parente rivolge alla vittima. Com'è stato il suo rapportarsi con essi e che cosa resta ai familiari oltre al vuoto e dolore incolmabile della perdita?
Ecco, il lavoro fotografico riguarda nello specifico le madri, perché mentre il libro, sempre dallo stesso titolo, Le conseguenze, pubblicato dalla casa editrice 7-9, include anche il contributo di padri, di figli e di fratelli, invece hanno voluto prendere parte alla mostra fotografica soltanto le madri. L'idea delle lettere era nata proprio perché nel libro, diciamo nella parte scritta, per me era più semplice creare lo spazio perché queste persone potessero prendere parola, che è quello che ho cercato di fare con questo progetto, quindi creare uno spazio dove chi voleva e come voleva, nelle modalità in cui voleva, potesse parlare di quello che aveva subito e delle conseguenze. A livello fotografico invece questa cosa era un po' più difficile, quindi ho chiesto alle madri se volevano scrivere qualcosa, quindi in questa forma di lettera a una alla figlia perduta, alla figlia morta, proprio per mettere anche nella mostra le parole dirette delle madri, perché quello che credo che sia importante in questo tipo di progetti è mantenere il focus sui soggetti in sé. Quindi chiaramente io faccio la fotografa, la giornalista, però le storie sono di chi le ha vissute. Per quanto riguarda la relazione, che cosa resta a questi familiari, chiaramente oltre a il dolore e al vuoto inimmaginabile, questa voglia di dare un contributo per migliorare la società, per cambiare la società, per fare in modo che quello che hanno subito loro, che hanno subito le loro figlie, non accada più, soprattutto vogliono mettere in luce il fatto che quello che hanno subito non è il risultato di una sfortuna o di una colpa individuale, presunta colpa individuale, ma è proprio purtroppo il risultato di un sistema patriarcale e sessista che ancora considera le donne subalterne rispetto agli uomini.
Nei suoi ritratti vediamo coloro che sono purtroppo costretti a sopportare le conseguenze dei fatti. Come riesci a capire quando ti è giunto il momento di cogliere l'attimo e scattare?
Siccome questo lavoro è stato un lavoro di raccolta di informazioni, diciamo, giornalistico, di testimonianze e anche poi fotografico, in realtà non rubo mai degli scatti, quindi a un certo punto nel corso degli incontri, dei vari incontri che ci sono stati, delle conversazioni, quando mi sembrava che fosse arrivato il momento per chiedere il permesso di poter fare le fotografie, le ho fatte.
Da poco è avvenuto l'ennesimo femminicidio in Sardegna, a Tortolì. Qual è stato l'impatto del lockdown nella vita quotidiana delle donne vittime di maltrattamenti e quanto le donne vengono effettivamente tutelate oggi giorno in Italia, nonostante molte di loro abbiano già denunciato in precedenza?
Come ci dicono vari rapporti nazionali ma anche internazionali, il lockdown ha avuto un impatto devastante sulla vita delle donne che si sono ritrovate nuovamente ad essere occupate, soprattutto a livello di quella che viene chiamata la dimensione riproduttiva, quindi a essere in qualche modo estromesse dalla vita sociale e tornare in una dimensione privata fatta di accudimento e di cura, quasi esclusivamente, diciamo, di accudimento e di cura della casa, spesso accompagnata anche al dovere continuare a lavorare anche se a distanza, come se quasi questo lavorare a distanza fosse un surplus, quando invece sappiamo che quando una persona entra nel lavoro lavora a distanza, in realtà ha le stesse regole di quando lavora in un ufficio o, diciamo, in presenza. Quindi all'interno di questo sistema che ha accentuato la claustrofobia e l'isolamento delle donne, chiaramente nei casi in cui c'erano situazioni di violenza potenziale o di violenza in corso, le situazioni sono esplose, con l'impossibilità da parte delle donne di lasciare poi fisicamente i luoghi, che sono le case, che sono diventati a tutti gli effetti dei luoghi di prigionia. In Italia ci sono diversi centri antiviolenza, ci sono diverse iniziative che permettono alle donne che vogliono fuoriuscire da situazioni di violenza trovare, diciamo, un inizio di percorso, lo chiamerei così. Però dobbiamo ricordare che siamo in una società ancora profondamente sessista, in una società dove che a livello europeo, ad esempio, è una società dove c'è ancora la più grande la più alta disoccupazione femminile in Italia, dove le donne sono ancora relegate in questa dimensione molto privata e di cura, in cui le donne sono considerate comunque un po' inferiori rispetto agli uomini, in cui le donne non hanno ancora accesso sistemi, diciamo, a luoghi di comando, di gestione, esattamente come gli uomini. Basta accendere la televisione e guardare qualsiasi talk show per rendersi conto di quanto in realtà il paese venga raccontato ancora da un punto di vista maschile, e questo chiaramente a catena anche su tutta un'altra serie di ambiti, ecco, non soltanto quello mediatico. Quindi è un qualcosa che non è normale, è un qualcosa che è molto molto italiano, chiaramente non soltanto italiano, ma è un qualcosa che va di pari passo con e poi il sistema della violenza, perché sappiamo che comunque la violenza nasce e cresce nei sistemi dove le donne sono considerate degli esseri subordinati rispetto agli uomini.
La mostra vuole essere un percorso visivo attraverso gli occhi dei familiari che ci porta all'interno delle loro storie. Per noi osservatori è forse un invito più critico a considerare una realtà nascosta che ha bisogno di maggiore attenzione?
Come mi ha raccontato, come mi ha detto una delle madri che ho intervistato, Giovanna Ferrari, la possibilità di prendere parte a questo progetto è stata importante perché è stato come un sancire l'esistenza non soltanto del femminicidio e delle conseguenze del femminicidio, ma anche un sancire, come dire, aprire una sorta di spazio, di visione rispetto a delle vite individuali che spesso restano completamente nascoste. E io questo ho potuto farlo perché comunque i familiari che ho incontrato si sono resi disponibili a essere, come dire, osservati, a raccontare le loro situazioni. Non è stato per niente facile per loro, anche se in questa dignità che è sempre rimasta costante con tutte le persone che ho intervistato, chiaramente permane il fatto che raccontare, ad esempio, per l'ennesima volta a una giornalista, un giornalista, il fatto, l'accadimento del femminicidio e anche tutte le conseguenze successive, di fatto è una forma di ritraumatizzazione, no? Perché vuol dire ritornare sempre su quell'episodio. Nonostante questo, loro si sono resi disponibili a fare questo perché comunque hanno ritenuto che fosse importante portare la loro esperienza fuori dalla loro dimensione individuale, quindi fare diventare quello che dicono alcuni di loro, il loro dolore politico, quindi le loro storie individuali non più soltanto private, ma collettive e quindi politiche. Questo secondo me è, come dire, una delle chiavi di lettura possibili di questo lavoro.
Lei, che sia giornalista che fotografa, spesso usiamo l'espressione un'immagine vale più di mille parole. Quanto è importante per lei questa combinazione di immagine e parola?
Rispetto a questo chiaramente si sarebbe da fare un discorso lunghissimo, perché ci sono delle immagini a cui noi siamo stati abituati anche a livello di storia della fotografia, che sono delle immagini che sono state considerate iconiche anche per la loro forza visiva. Poi negli anni, diciamo, una certa critica fotografica ha iniziato a decostruire anche questa idea dell'impatto che deve avere un'immagine in quanto estremamente forte. È risultato, ad esempio, che molte delle immagini più famose a livello internazionale sono state stage, cioè sono state in realtà create ad hoc, anche se chiaramente nei contesti che raccontavano. Per me è molto importante l'abbinamento parola-immagine perché mi permette di fuoriuscire da questa visione, quindi di non cercare per forza l'immagine scandalistica o in qualche modo l'immagine che per forza, per raccontare un fatto ad esempio estremamente doloroso, debba contenere lacrime, sangue o tutti quegli elementi che in qualche modo gridano, tutti quegli elementi che in qualche modo vengono associati alla forza di un'immagine che racconta un certo tipo di situazione, mi permettono di trovare lo successivo, cioè un livello altro per me, che è quello appunto di avere un'impostazione fotografica più legata alla situazione e però di colmare magari questa, di colmare, di compensare, come dire, questo fatto di immagini che fluiscono di per sé con delle parole che chiaramente invece servono a rimarcare tutta la potenza che hanno, che possono avere certe immagini o certi ritratti. Penso ad esempio nella mostra c'è questa immagine del fiume Secchia, che è il fiume dove è stata ritrovata il corpo della figlia di Giovanna Ferrari, Elena Galiotto, e chiaramente quell'immagine in sé magari non direbbe nulla senza le parole, però chiaramente all'interno del percorso con le didascalie e soprattutto con la lettera di Giovanna Ferrari assume tutto un altro significato.
In chiusura, lei si occupa di tematiche delicate e che meritano di essere trattate con la giusta attenzione e riguardo. Ha in mente qualche altro progetto futuro?
Diciamo che questo anno e mezzo è stato particolarmente difficile anche per me, come per tutti, quindi ho in mente dei progetti, ma ancora sto cercando, come dire, di sistematizzare, di capire come possono essere realizzabili, anche perché col fatto che comunque il sistema mediatico italiano è così poco ricettivo rispetto a progetti come quelli che faccio io, ogni volta devo sempre rivolgermi all'estero per cercare i finanziamenti e anche per cercare degli interlocutori, quindi questo rende tutto più difficile. Adesso comunque sono stata di nuovo a Huelva in Spagna per occuparmi di nuovo di braccianti, di bracciantato al femminile, di sfruttamento delle raccoglietici di fragole appunto nel sud della Spagna, in Andalusia, con una troupe, con un team di Downwatch, che è una redazione di un giornale danese.
Potrebbe darci qualche altra informazione sulle date delle mostre ed eventuali collaborazioni?
Dunque, il 27 maggio alle 17:30 al Teatro Massimo ci sarà la presentazione del libro Le conseguenze, pubblicato dalla casa editrice 7-9 con Pia Brancadori, e invece la mostra sempre al Teatro Massimo, aperta fino al 19 giugno, da lunedì a venerdì dalle 10 alle 18 e sabato dalle 15 alle 19.
Vi ricordo che potete ascoltare questa e tante altre interviste sul portale di unicaradio.it e su Spotify e Google Podcast.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.